La passione di Cristo è il punto di convergenza di tutta la sua vita. Gesù l'ha chiamata la sua ora. L'ha scelta consapevolmente e liberamente in obbedienza al Padre e per amore degli uomini. Davanti a Gesù che muore in croce per noi, non resta che il silenzio. Questo silenzio ci aiuta a guardare dentro di noi e a riconoscere i nostri limiti e il nostro peccato, ma anche il dono della salvezza che Dio ha operato in Cristo Gesù. Celebriamo insieme i tre momenti della liturgia di oggi: la proclamazione della passione, l'ostensione della croce e la distribuzione dell'Eucaristia. La semplicità del rito di questa sera ci aiuta a partecipare con fede profonda, perché i nostri occhi possano contemplare in pienezza il dono di amore di Cristo sulla croce, per la salvezza di tutti gli uomini di ogni tempo. Ora, insieme ai ministri, che silenziosamente si porteranno davanti all'altare, oggi spoglio, prostriamoci in silenzio e con profonda umiltà, riconoscendo il nostro bisogno di salvezza e di difesa dal peccato e dal male.
Ricordati, o Padre, della tua misericordia e santifica con eterna protezione i tuoi fedeli, per i quali Cristo, tuo Figlio, ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre gli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio.
Mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi fugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Seguiamo ora la passione di Cristo, dobbiamo non dire la conosco già, ma immedesimarci proprio con fede e per poterla seguire anche meglio possiamo anche sedere. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni.
In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dei farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, ci fece innanzi e disse loro:
chi cercate?
Gli risposero:
Gesù, il Nazareno.
Disse loro Gesù:
sono io.
Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: sono io, indietreggiarono e caddero a terra. E domandò loro di nuovo:
chi cercate?
Risposero:
Gesù, il Nazareno.
Gesù replicò:
vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano.
perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli togliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro:
rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo?
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima ad Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, anche era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme ad un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro:
non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?
Egli rispose:
non sono io.
Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose:
io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto.
Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo:
ah, così rispondi al sommo sacerdote.
Gli rispose Gesù:
se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?
Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero:
non sei anche tu uno dei suoi discepoli?
Egli lo negò e disse:
non lo sono.
Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse:
non ti ho forse visto con lui nel giardino?
Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò:
che accusa portate contro quest'uomo?
Gli risposero:
se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato.
Allora Pilato disse loro:
prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge.
Gli risposero i giudei:
a noi non è consentito mettere a morte nessuno.
Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse:
sei tu il re dei giudei?
Gesù rispose:
dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?
Pilato rispose:
sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?
Rispose Gesù:
il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù.
Allora Pilato gli disse:
dunque tu sei re?
Rispose Gesù:
tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.
Gli dice Pilato:
che cosa è la verità?
E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro:
io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?
Allora essi gridarono di nuovo:
non costui, ma Barabba.
Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano:
Salve, re dei Giudei!
E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro:
Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna.
Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro:
Ecco l'uomo.
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono:
Crocifiggilo, crocifiggilo!
Disse loro Pilato:
Prendetelo voi e crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa.
Gli risposero i giudei:
Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio.
All'udire quelle parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù:
Di dove sei tu?
Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato:
Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?
Gli rispose Gesù:
Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande.
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono:
Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re, si mette contro Cesare.
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrato, in arabaico Gabatà. Era la parasceve della Pasqua. Verso mezzogiorno, Pilato disse ai giudei:
Ecco il vostro re.
Ma quelli gridarono:
Via, via, crocifiggilo!
Disse loro Pilato:
Metterò in croce il vostro re?
Risposero i capi dei sacerdoti:
Non abbiamo altro re che Cesare.
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. E si presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti e dei giudei dissero allora a Pilato:
Non scrivere il re dei Giudei, ma costui ha detto: Io sono il re dei Giudei.
Rispose Pilato:
Quel che ho scritto, ho scritto.
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro:
Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca.
Così si compiva la scrittura che dice: Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre:
Donna, ecco tuo figlio.
Poi disse al discepolo:
Ecco tua madre.
E da quell'ora il discepolo la colse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse:
Ho sete.
Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima alla canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse:
È compiuto.
E chinato il capo, consegnò lo spirito.
Oh,
Era il giorno della parascebe e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme a lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non si sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vendò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parascebe dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Parola del Signore. Carissimi sorelle e fratelli, stiamo celebrando quest'oggi la memoria della passione e morte di Gesù. A noi, uomini e donne del XXI secolo, può capitare di vivere il cerimonio di questo giorno, magari solo come un appuntamento del calendario, una tappa obbligata prima della festa di Pasqua. Quanti cristiani sono coscienti che ciò che noi normalmente chiamiamo per tradizione liturgica Venerdì Santo, in realtà è una concreta, anche se orrenda, vicenda della storia umana. Questi venerdì in cui è stato ucciso un innocente riassume tutte le vite innocenti della storia umana. È il paradigma della notte della coscienza, della sofferenza gratuita provocata dalla sete di potere e dall'invidia di coloro che a un certo punto della storia si credono di essere come Dio. È il venerdì nero della storia umana di tutti i tempi. L'esperienza della vita ci mostra quanto siamo diversi di fronte alla sofferenza. Quando si tratta della nostra sofferenza o di quella di qualche persona a noi cara, tutto il mondo dovrebbe fermarsi e girare intorno a noi e al nostro dramma. Quando invece si tratta della sofferenza di qualcuno più distante di noi, quella sofferenza ci pesa un po' meno, come la guerra in Ucraina e in Russia, che nessuno ha voluto e che tutti combattono, come i gommoni di esuli, di zatteri e disperati, interi balconi di crocifissi. E anche nella terra di Gesù, dove fare attentati sembra per qualcuno l'unica via per ottenere pace e giustizia. Questa riflessione può portarci a riflettere anche nei confronti della sofferenza di Gesù, che il Venerdì Santo ci invita a rivivere. Può essere che ciò che ormai da 2000 anni il cristianesimo celebra ogni anno nel Triduo Pasquale diventi qualcosa di abituale, quasi di scontato, anziché sperimentare profondamente i misteri celebrati. Essi rischiano di diventare qualcosa di normale, di scontato, senza che la sofferenza di Gesù tocchi veramente la nostra vita per redimerla, per farla risorgere dall'abitudine, senza che essa veramente tocchi la profondità del nostro spirito. Non è normale che la sofferenza diventi una normalità e non è normale che la sofferenza altrui diventi retorica impressionante, commovente, ma pur sempre retorica. Penso a tutte le famiglie che in questi giorni si aggrappano alla croce di Gesù come una zattera nel mezzo di un torrente in piena. Gesù rivive la sua passione in tutti coloro che piangono per la morte dei loro cari, di coloro che vivono questi giorni nel silenzio di un letto d'ospedale e quelli che sono devastati dalla solitudine. Gesù rivive la sua passione nei dottori e nelle infermiere che lavorano instancabilmente e in tutti coloro che lottano contro la superficialità di molti cittadini e tutti quelli che non hanno idea di cosa daranno da mangiare ai loro figli nelle prossime settimane. Gesù condivide con noi la nostra umanità e la riempie di una nuova inaspettata dignità. La sua carne divina sperimenta dolore, abbandono, solitudine e fallimento. E Gesù ci raggiunge nel più terribile abisso della nostra umanità e ci viene a cercare con braccia aperte, spalancate. Molti hanno cercato di chiudere quelle braccia, di togliere il Signore dal trono della croce e chiuderlo definitivamente in un sarcofago, ma non ci sono riusciti. La vita non può essere intrappolata in nessuna tomba. Gesù, il Signore, rimane lì e la debolezza devastante e meravigliosa dell'amore. Allora, Venerdì Santo, è il giorno in cui contempliamo e adoriamo la croce, è il luogo dell'Epifania di Dio. Noi siamo abituati a dire croce per esprimere un'unità di misura del dolore. Invece oggi contempliamo nella sua realtà di luogo dove si vede di che pasta è fatto Dio. Noi abbiamo tirato fuori il furore contro Dio fino a crocifiggerlo e Lui non smette mai di amarci. Noi abbiamo costruito la croce e Lui l'ha trasformata nel luogo dove viene sigillata l'alleanza eterna. Per questo motivo, dopo la proclamazione della Passione secondo Giovanni, si portano ai piedi di quella croce le intercessioni del mondo intero. Una preghiera per la nostra società così ferita, impaurita e divisa, perché purifichi il mondo dagli errori, tenga lontano il flagello della guerra, ispiri opere di carità a favore dei profughi, dei terremotati di Siria e Turchia, che la nostra comunità, assieme a quella di tutte le diocesi italiane, ha cercato di aiutare. Una preghiera per la Chiesa, perché sia un luogo dove sperimentiamo che ci sentiamo amati da Dio e dai fratelli, dove noi siamo guidati fin dai primi passi da figli di Dio, dove ci si allena a fare della nostra vita un dono per gli altri, i mariti verso le mogli e viceversa, i genitori verso i figli e così via. Ecco, prendiamoci il tempo durante questo Venerdì Santo per guardare e contemplare la croce di Gesù, per lasciarci che la sua opera ci attiri al Padre e si compia in noi la sua volontà.
Nella passione e morte di Cristo si è manifestato in modo definitivo l'amore di Dio per noi. È un amore che raggiunge e salva ogni uomo. Ecco perché ora preghiamo per la Chiesa, ma anche per tutti gli uomini, credenti e non, per tutti coloro che vengono alla fede, per quanti hanno un carico pesante da portare e vivono un tempo di prova. All'invocazione segue una pausa di silenzio per la preghiera personale. Il celebrante concluderà con l'intercessione di tutta la Chiesa davanti a Dio. Ad essa aderiamo con il nostro Amen.
Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e sicura, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente.
Potente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio.
Onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alle sue guide pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per il nostro Vescovo Claudio, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, e per tutto il popolo dei fedeli.
Potente ed eterno, che con il tuo spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia, tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro apra i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché, mediante il lavacro di rigenerazione, ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro.
Noi
Potente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti tra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità con le loro opere.
Onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa solo nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.
Noi
potente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, custodisci, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza.
Noi ti preghiamo,
Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando la tua presenza con cuore sincero, e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità e progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero.
Onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscono i segni della tua bontà e, stimolati dalla nostra testimonianza, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace.
Noi vi preghiamo.
Potente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna.
Noi ti preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti nella loro necessità sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Seguirà ora l'adorazione della croce. La Conferenza Episcopale Italiana ci ha fatto sapere che per le celebrazioni non ci sono più restrizioni a motivo del Covid. Dunque possiamo onorare la croce o con l'inchino o, come si faceva tradizionalmente, con il bacio.
È l'amore di Cristo che ha trasformato la croce da strumento di tortura pensato per incutere paura e terrore a segno di salvezza. Portare la croce all'altare significa mostrare a tutti il corpo di Gesù, denudato e straziato, inchiodato al patibolo e contemplare nelle sue membra, sfigurate dal dolore e dalle percosse, la tenerezza e la misericordia di Dio, più forte di ogni cattiveria e di ogni peccato. E noi, popolo di pellegrini, di poveri, di peccatori, ci mettiamo in cammino verso la croce. Onorandola con un inchino o baciandola, contempliamo il patibolo da cui scendono il sangue e l'acqua che bagnano l'intera umanità, trasformando i figli di Adamo in creature nuove. Esprimiamo la nostra gratitudine al Signore Gesù che si è offerto per la nostra salvezza. Ognuno invochi il perdono che risana e la forza per non soccombere alla tentazione.
Thank you.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace a questi nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Ci siamo ritrovati nel silenzio. Questa nostra assemblea si scioglie nel silenzio. In questo clima di raccoglimento apriamo il nostro cuore all'amore di cui la croce è germoglio.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e resurrezione del tuo Cristo, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio. Inchinatevi per la benedizione. Scenda, Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.